come ho fatto io,
avete già visto più volte.
No, ci tenevo a partire da questo video, perché al di là dei tecnicismi e della preparazione professionale che dobbiamo avere, credo che la disponibilità e il desiderio di incontrare l'altro sia l'ingrediente principale del nostro lavoro, e mi piaceva riaffermarlo proprio come punto di partenza. Tra l'altro anche un modo per fare pubblicità da Amnesty International, un'organizzazione che stimo molto. Allora, io sono Paolo Pagani, lavoro in Farsi Prossimo, una delle cooperative legate a Caritas Ambrosiana, e mi occupo di ricevimenti di protezione internazionale e rifugiati dal 2000. Allora, per quanto riguarda il servizio di progetto SPRAR, inizierei con un panorama generale su quelli che sono i servizi di accoglienza in Italia, anche se non è la parte che seguo direttamente, però giusto per avere una visione un po' completa su quello che succede in Italia. Allora, nelle zone di sbarco ci sono i CPSA, i centri di primo soccorso e assistenza, i CPA, che vengono fatti chiamati hotspot, e i CARA. Vado velocemente perché queste sono strutture sostanzialmente di prima accoglienza, molti di voi li conosceranno, e sono soprattutto appunto nelle zone di sbarco. Per arrivare poi ai CAS, che credo, non so che esperienza di lavoro avete, ma do per scontato che tutti li conoscano, che sono appunto i centri di accoglienza straordinaria, e per arrivare velocemente alla Lombardia, sapete che a livello ministeriale le persone appena arrivate in Italia vengono poi assegnate, perfetto, l'ha detto Francesco settimana scorsa, ridistribuite a livello provinciale nei CAS. I CAS accolgono prevalentemente richiedenti protezione internazionale, e almeno sulla carta, quando ottengono una forma di protezione, le persone possono passare al sistema SPRAR, che è quello di cui parliamo oggi. Allora, lo SPRAR, per dare un minimo di storia, come dire, gli albori sono ancora prima del 2000. Nel 1999 ci sono state le prime esperienze di accoglienza decentrate sul territorio nazionale, e Milano di fatto è stato un po' il promotore anche di un sistema più coordinato a livello nazionale. Per chi lavora da più anni come me si ricorderà anche gli sforzi del Comune, che comunque è sempre stato molto presente su questa tematica, e è nel 2001 la nascita del Programma Nazionale Asilo, per chi se lo ricorda, che era un po', come dire, la gemma dalla quale poi è nato lo SPRAR. Lì c'è stato un primo protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno e ANCI, che è l'Associazione dei Comuni d'Italia, con l'UNHCR. Lo SPRAR, quindi, che è stato il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ha una gestione del Ministero dell'Interno in collaborazione con l'ANCI. La particolarità è quella del coinvolgimento degli enti locali, perché l'adesione volontaria, poi lo vedremo ancora più avanti, i comuni o le associazioni di comuni decidono di aderire allo SPRAR. Tra l'altro, dall'anno scorso c'è una nuova regolamentazione che consente in tutti i momenti dell'anno ai comuni di presentare dei nuovi progetti, con due finestre, poi trovate tutto sul sito, per chi è interessato ad approfondire il sito del servizio centrale. Ci sono due finestre, una che chiude il 30 settembre e l'altra il 31 di marzo, per presentare dei nuovi progetti che poi vengono valutati e partono o il 1 di gennaio o il 1 di luglio. Importante quindi la rete degli enti locali in collaborazione però con le realtà del terzo settore. Io conosco un po' meglio la realtà di Milano, dove di fatto il comune che dell'intervento delega a un ente gestore, nel caso di Milano a Farsi Prossimo, la gestione del progetto, ma viene richiesta ovviamente poi tutta una serie di collaborazioni, collegamenti con la realtà del territorio. Questo lo approfondisco subito, anche se lo troveremo poi più avanti, perché è importante per lo SPRAR non creare, come dire, delle isole felici, dei centri chiusi e abusi dal territorio, dove avvenga tutto all'interno, ma è importante creare dei collegamenti con i servizi del territorio. poi vedremo, quindi ad esempio magari scontato, però per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nei centri SPRAR subito si fa la tessera sanitaria, la scelta del medico di base e si aiutano le persone da subito a usare i servizi del territorio, proprio perché i tempi di permanenza nello SPRAR sono comunque limitati ed è importante che le persone da subito inizino a conoscere e a usare i servizi del territorio. Per questo si parla di progetti di accoglienza integrata, dove oltre ovviamente al servizio alberghiero, quindi distribuzione di vitto alloggio, ci sono anche altri servizi che poi vedremo nel dettaglio. L'obiettivo principale dello SPRAR, questo l'ho preso proprio dal manuale operativo, è quindi la riconquista dell'autonomia individuale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza. In questi termini si parla di accoglienza emancipante. Da qui poi ci sono, come dire, gli sviluppi legati, non so cosa ne pensate, anche al welfare restitutivo o a queste forme di volontariato più o meno volontarie, appunto. Però l'idea è che comunque il beneficiario sia protagonista del proprio progetto e possa esprimere a pieno titolo anche i suoi desideri e le sue inclinazioni è fondamentale. Infatti diventa pertanto essenziale collocare al centro del sistema di protezione le persone accolte, che non devono essere beneficiari passivi, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza e di inclusione sociale. Del carattere pubblico vi ho già detto, centrare appunto il ruolo dell'ente locale con una governance multilivello, per cui dal ministero al servizio centrale che poi citeremo, l'ente locale, l'ente attuatore, ma anche tutta la rete delle collaborazioni sul territorio. Questo un po' l'abbiamo già visto, andrei più magari troppo velocemente sul servizio centrale, che è un po' lo snodo di tutto il sistema. Il servizio centrale è un po' una regia di tutto il sistema, poi vi faccio vedere anche un po' i numeri a livello nazionale. È di fatto un ufficio che si trova a Roma e ha questi compiti. Intanto il monitoraggio della presenza sul territorio dei residenti e dei titolari di protezione internazionale, creazione, mantenimento e aggiornamento di una banca dati, perché è importante avere anche per ogni persona accolta un po' la fotografia della situazione, quello che sta facendo, le prospettive, l'intervento erogato, il suo vantaggio e anche ovviamente tutte le informazioni anagrafiche che lo riguardano. Diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati, per chi è interessato per approfondire, sempre sul sito del Servizio Centrale trovate anche degli esempi buone prassi, sacco di informazioni anche su eventi che si realizzano, soprattutto con l'ottica anche di sensibilizzare l'opinione pubblica. Questo lo sottolineo perché purtroppo anche da colleghi di altre parti della Lombardia è sempre più frequente sentire di episodi di intolleranza, se non quando proprio di attacchi diretti o alle strutture o ai beneficiari o di manifestazioni pubbliche, eccetera. Quindi credo proprio che l'informazione e la sensibilizzazione sul tema dell'accoglienza sia importante. C'è poi un servizio da parte del Servizio Centrale di supporto per quanto riguarda i centri governativi e in genere appunto il Servizio Centrale si occupa di coordinare e offrire consulenza ai centri di accoglienza. Poi queste slide le lascio così poi le potete guardare con calma. I dati a luglio 2017 parlano di 768 progetti attivi divisi su tre categorie, anche questo magari lo sapete. Lo SPRAR prevede una categoria di beneficiari ordinari, che sono quindi adulti, uomini e donne, nuclei monoparentali, quindi persone tra virgolette normali, e questa è la maggior parte dei progetti diffusi a livello nazionale. Ci sono poi 115 progetti per minori stranieri non accompagnati e 50 per persone con disagio mentale e disabilità, quello che si chiama strano DMI, disagio mentale, che però in realtà è rivolto anche a persone con problemi di salute, con vulnerabilità evidenti e conclamate, e che per questo chiedono un'assistenza particolare, anche dei servizi più dettagliati, soprattutto in ambito sanitario. Allora, gli enti locali che sono titolari dei progetti sono 664, come vedete per la maggior parte sono comuni, però ci sono anche province, comuni, comunità montane, come è il caso di Lecco ad esempio, e poi altri enti con formule diverse, per arrivare in totale di 1.100 comuni coinvolti. I posti in accoglienza sono 31.000, negli ultimi anni per fortuna sono aumentati parecchio, 31.313, per la maggior parte ordinari, 2.800 per i minori e purtroppo solo 662 per il disagio mentale. Dico purtroppo perché per chi già lavora in uno STRAR, ma anche nei CAS, sapete bene che le vulnerabilità sono in crescita esponenziale. Noi, per dire, su Milano abbiamo così un po' spannometricamente un caso su 8 una persona vulnerabile, no? Perché le vulnerabilità magari anche lievi di salute o cose superabili, situazioni gestibili, ma spesso e volentieri anche situazioni molto complesse, malattie oncologiche, eccetera. E quindi la necessità di posti appunto nel sperato disagio mentale per disabili sono necessari, sono sempre di più. Qui le mie competenze informatiche non mi hanno consentito di fare il calcolo come volevo, però ci interessa l'ultima riga, quella della Lombardia, che parla di 1980 posti, credo che nel frattempo magari siano anche aumentati. Come vedete solo 13 per il disagio mentale, in particolare 8 di questi 13 sono a Milano, gestiti da Casa della Carità, 235 per i minori non accompagnati e il grosso appunto per gli ordinari. Ecco, interrompetemi se non sono chiaro, se ci sono domande. Il manuale operativo, che questo lo trovate dal sito, è un po' la Bibbia per gli operatori STRAR, nel senso che se vedete l'indice, che qui ho un po' semplificato, porta tutti gli interventi necessari ed è proprio una guida molto utile per orientarsi nella gestione di un progetto. Si parla innanzitutto di accoglienza integrata, come ho detto all'inizio, si parla del lavoro di equipe e quindi anche dà delle indicazioni di massima sulla composizione dell'equipe, dove dà delle indicazioni sulle figure professionali che è bene avere all'interno di un gruppo di lavoro. Si parla di presa in carico, di condizioni materiali e gestionali di accoglienza, ci sono degli standard molto specifici sulle strutture, quindi devono avere determinate condizioni, sia che si tratti di appartamenti, sia che si tratti di strutture collettive. Strumenti per l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento sociale, abitativo e lavorativo. Il manuale è di circa 150 pagine, quindi tutti questi argomenti vengono poi sviscerati bene e vi invito a guardarlo se vi interessa, perché per ognuna di queste aree è proprio declinato un po' il lavoro ideale che bisognerebbe fare con i beneficiari. La tutela della salute occupa un posto importante e anche la presa in carico sanitaria. Voi sapete che all'inizio tendenzialmente le persone vengono proposte uno screening sanitario per escludere almeno le malattie infettive più gravi e poi c'è una presa in carico che vuol dire accompagnare le persone nel corso dell'accoglienza per fare in modo che se ci sono dei problemi di salute vengano affrontati. Si parla poi di orientamento e accompagnamento legale, anche se su questo di fatto da quando il CAS ha preso un po' piede nello sparare meno presente come bisogno, se non per i congiungimenti, proprio perché tutta la parte di richiesta asilo viene tendenzialmente svolta e realizzata all'interno del CAS. Le procedure, ingresso, permanenza, uscite, questo mi fa ricordare di dirvi che la permanenza standard nello sprare prevista per 6 mesi, però ovviamente è possibile prorogarla se ci sono dei motivi validi, motivi di salute, non so, realizzazione di percorsi formativi, eccetera. E tenete conto un dato medio dello SPRAR che ne stiamo gestendo è di una permanenza media, però su un valore di 500 posti letto, di 300 giorni. Quindi vuol dire che le proroghe sono frequenti e anche concesse con tutte le assistenze centrali. Quindi si parla in media della permanenza di un anno. Poi c'è una parte particolare sulla presa in carico dei minori non accompagnati e si parla anche di identità potenzialitaria, questo poi ne parla Valentina. I servizi offerti in parte si ripetono, però li ho voluti mettere perché ricordano quelli che sono i servizi che l'ente gestore è tenuto a erogare. Poi qui dipende molto dall'ente locale come costruisce i bandi, cosa eroga per sé e cosa chiede all'ente gestore. Però questi servizi sono da tenere in considerazione: mediazione linguistica interculturale, l'accoglienza materiale, che ovviamente è quella alberghiera, diciamo, se si tratta di un centro collettivo, o diverso se si tratta di appartamenti, e le altre cose più o meno si ripetono rispetto all'indice che abbiamo visto per il momento. Un'attenzione alla rendicontazione, non so se ci sono degli amministrativi in sala, è una questione un po' barbosa ma fondamentale, perché il progetto SPRAR è molto ben strutturato. Questa è una sintesi del budget che è uguale per tutti i centri in tutta Italia e che prevede delle voci molto precise. Quindi ogni azione deve essere poi incasellata in una di queste voci: personale, acquisti, spese di assistenza, servizi di tutela, eccetera, cofinanziamento con l'aumento del 5%. E questa parte, che di fatto è molto anche arida e fredda, perché vuol dire parlare di numeri, però condiziona anche molto l'operatività. E non mi ricordo se ho messo la slide, no? Ah sì, il nuovo manuale di rendicontazione, che è in vigore dal marzo 2017, ha irrigidito ulteriormente tutta la parte amministrativa e burocratica. Quindi se c'è qualcuno in sala che sta pensando di candidarsi a gestire uno sparo, caldamente invitato ad approfondire la materia perché è abbastanza impegnativa. Io i capelli li ho persi prima di fare questo lavoro, ma gli amministrativi attuali di farsi prossimo li stanno perdendo proprio in questo periodo. Alcune particolarità per finire, vado verso la chiusura. Allora, persone vulnerabili, vi ho già accennato il tema, sono fortemente in aumento, persone che appunto vivono stress post-traumatico, vittime di tratta, analfabeti, che forse impropriamente ho messo tra le persone vulnerabili, ma era più che altro un po' memoria, perché sappiamo tutti che affiancare un analfabeta per portarlo a un livello di italiano a uno, se non a due, richiede in termini ottimali un anno di lavoro. Se lo SPRAR ne riconosce formalmente 6 mesi, capite che il lavoro da fare è sicuramente parziale. Anche i nuclei monoparentali richiedono particolari attenzioni, perché anche questo credo lo sappiate: se abbiamo in accoglienza una mamma sola con uno o due bambini, o fa la mamma o lavora, quindi una parte della giornata e delle sue attività rimangono scoperte, con tutta la complessità che questo richiede nel lavoro di integrazione che viene richiesto dallo SPRAR. Per fortuna ci sono delle eccellenze, noi abbiamo dei casi assolutamente di successo di persone laureate che hanno trovato delle ottime occupazioni con casa, lavoro e buoni stipendi, ricongiungimenti, eccetera. Questo fa bene anche a noi come operatori, perché di fronte alle difficoltà del quotidiano poi è importante anche potersi qualche modo costituire. E poi un accenno ai due progetti che sono un po' innovativi, anche se ormai conosciuti: del rifugiato in famiglia, quindi l'accoglienza in famiglia proposta dal Comune di Milano nella fattispecie, ma anche il rifugiato a casa mia, che è il progetto di Caritas, che immagino conoscete, che è un po' una nuova, diciamo, anche tendenza, ma dell'accoglienza, interessante e utile, soprattutto perché apre anche culturalmente, secondo me, delle porte nuove e anche la possibilità, come dicevo prima, di sensibilizzare con esperienze molto dirette anche la popolazione per allontanare la paura che accompagna spesso il fenomeno. Per finire, una notazione sulla carta della buona accoglienza, che forse molti di voi conoscono, alcune strutture, a partire da Caritas, ma anche legate all'Alleanza delle Cooperative Italiane, hanno pensato nella vastità delle organizzazioni che ormai gestiscono il CAS e SPRAR di stilare questo documento, come dire, di autotutela, insomma, ma anche di come dire, autoaffermazione di una modalità di accoglienza che sia, dovrebbe essere al centro la dignità delle persone accolte. E anche questo è un documento importante che può essere visto. Per finire, le fonti, vi ho detto, la maggior parte di questi materiali li ho presi dal sito della SPRAR, poi per chi vuole approfondire il sito del Ministero dell'Interno dell'ANCI, tra le organizzazioni non governative ovviamente l'UNHCR e l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che tra l'altro in questo periodo, almeno in Lombardia, sta promuovendo molto i rimpatri volontari assistiti, questo che è, come dire, anche un po' una frontiera nuova che forse vale la pena considerare per alcuni casi che, come dire, magari in Italia e in Europa fanno un po' fatica a trovare delle prospettive significative. E poi altre ONG, Amnesty, l'ho già citato, ASGI, per tutto quanto riguarda la parte giuridica sull'immigrazione, Caritas italiana, ovviamente